Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se tu vuoi le benedizioni della vita cristiana, tu devi fidarti di Dio. Devi fidarti di Dio nelle tue scelte, nelle tue decisioni. Anziché fidarti del tuo intendimento, quello che sembra, potrebbe sembrare, spesso sembra, di portarci il beneficio che stiamo cercando. Molto spesso ci sono situazioni dove la via giusta non sembra di essere ragionevole. Ci costa troppo, ci fa soffrire, ci fa mancare, non ci fa ottenere quello che vogliamo o che ci serve. Se valutiamo con il nostro ragionamento, con i nostri occhi, sembra che non sempre conviene fidarci di Dio, anche se cerchiamo di non vederlo in quei termini. Ma è quello. Eppure, in realtà, la via di Dio è sempre l'unica via giusta che ci porta vere benedizioni. Anche quando non riusciamo a vedere come potrebbe funzionare. Oggi vogliamo guardare insieme l'avvenimento nella vita di un re di Giuda di nome Amazia. Nonostante che Amazia visse tanti anni fa, in realtà nella sua vita possiamo vedere molto di noi stessi tramite un suo peccato e ravvedimento, ma poi un altro peccato. Possiamo imparare buoni esempi da seguire, brutti esempi da evitare. La storia che vogliamo considerare troviamo in Secondo Cronache. Allora, Primo o Secondo Re raccontano le vite di tutti i re di sia Giuda e Israele. All'inizio c'era Saul, Davide, Salomone. Dopo Salomone il regno fu diviso. Nord Israele, 10 tribù, sud Giuda, 2 tribù. Quindi due re, un re qui, un re qua, e andava avanti finché Dio non ha distrutto prima Israele e poi dopo Giuda. Primo e Secondo Re raccontano entrambi i regni. Cronache, Primo e Secondo Cronache, racconta solo i re di Giuda. Vengono menzionati i re di Israele a nord solo quando avevano a che fare con la storia. Ma è solamente perché Giuda, il tribù di Giuda, è da dove è venuto Gesù Cristo. Quindi stiamo in Secondo Cronache, se volete trovare, e siamo in capitolo 25. Però prima di leggere qualche fondo storico che ci aiuta a capire quello che stiamo vivendo. Allora, quando dopo Salomone che aveva peccato, Dio, per punire il suo peccato, ha strappato via 10 tribù dal suo figlio, Roboamo, e li ha date a Geroboamo, che è diventato re nelle 10 tribù. Allora, Geroboamo peccò terribilmente perché ha stabilito altare affinché la gente non andassero a Gerusalemme. Quindi idoli. E Israele non ha mai abbandonato quegli idoli. Continuavano a pregare Dio, a volte sì, a volte no, a fare certe cose, a seguire Dio, un po' così, un po' così, ma non hanno mai tolto gli idoli. Quindi tutti i re erano infedeli, anche se alcuni avevano una certa fede. Invece Giuda aveva il tempio, l'altare. Alcuni re seguivano Dio fedelmente. Alcuni re erano pieni di idolatria. Giuda variava moltissimo. Però visto che Israele era infedele, Giuda non doveva fare un'alleanza con Israele. Non doveva usare i soldati di Israele per combattere le sue battaglie. Non doveva essere sotto un giogo con Israele, che era infedele. Stesso principio che vale per noi oggi. Quindi, quando un re di Giuda chiedeva aiuto ad Israele, era un peccato. Non doveva. Doveva piuttosto fidarsi di Dio. Allora, questo ci dà un po' di fondo che ci aiuta. Un'altra cosa che ci aiuta a capire, in quell'epoca le guerre spesso duravano qualche settimana, qualche mese. Allora, spesso facevano le guerre, comodo per tutti e due i lati in una guerra, quando non c'erano i campi da lavorare, perché quasi tutti erano agricoltori. Quindi nella stagione dove non c'era da lavorare nei campi, facevano guerra. Però facciamo presto, così chi vince vince, chi perde perde, e torniamo tutti ai nostri campi. Allora, come il lavoro secondo lavoro, tanti uomini, ah, i miei campi non hanno bisogno, vado a farmi il soldato mercenario per qualche altra nazione qui vicino. Perché se facevi mercenario ti pagavo in anticipo, in modo che se dovessi morire tua famiglia aveva già i soldi. E poi se tu andavi a fare la guerra potevi guadagnare molto di più dal bottino se dovessi vincere. Quindi era un lavoro part time, tu lo facevi quel mese all'anno durante il tempo delle guerre, facevi mercenario. Questo ci fa capire alcuni aspetti storici di questa storia. Allora, con quello voglio leggere Secondo Cronache 25, da 1 a 6. Amazia aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jehoadan di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non di tutto cuore. Ora, quando ebbe consolidato il suo regno, egli uccise i suoi servi che avevano assassinato il re suo padre. Tuttavia, non mise a morte i loro figli, ma fece come è scritto nella legge nel libro di Mosè, a cui l'Eterno comandò dicendo: «I padri non saranno messi a morte per colpa dei figli, né i figli saranno messi a morte per colpa dei padri, ma ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato». Inoltre, Amazia radunò quelli di Giuda e costituì su di loro capi di migliaia e capi di centinaia, secondo le loro case paterne, per tutto Giuda e Beniamino. Fece quindi il censimento di quelli dai 20 anni in su e trovò che erano 300.000 uomini scelti, atti alla guerra e capaci di maneggiare la lancia e lo scudo. Assoldò pure 100.000 uomini di Israele, forti e valorosi, per 100 talenti d'argento. Allora, c'è una cosa qui molto importante. Il versetto 2 dichiara la valutazione, l'unica valutazione che importa nella vita. Quando sono andato in ospedale lunedì sera e dico: questo potrebbe essere molto possibilmente un attacco cardiaco, potrei morire stanotte. Non era: avrei voluto fare questo, viaggiare lì, andare quello. No, l'unica cosa, una domanda sola, qual era? Che frutto porto davanti al mio Signore? Che frutto c'è con la mia vita? Non: oh, meno male, ho avuto pochi problemi. Oh, meno male. No, l'unica domanda che importa: che frutto avrò per il Signore? È l'unica cosa che importa. E quindi la valutazione di ogni re, anche nei primi e secondo re, anche di Israele, era come viveva. E qui è scritto: egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non di tutto cuore. L'unica valutazione che importa la tua vita non è che gli altri ti innalzano, che gli altri ti vedono bene, è sul metro di Dio come va la tua vita. Non importa come ti vedono, che ti stimano, che vedono in te del bene, che tu sei bravo. Importa solo agli occhi di Dio qual è la valutazione del tuo cuore. Che tu hai fatto tanto, che hai fatto poco, non importa. Che hai avuto un cuore giusto davanti a Dio. Allora, Amazia aveva un cuore giusto, ma non di tutto cuore. Nel versetto 3-4 impariamo che ha messo a morte coloro che avevano ucciso suo padre, ma non i loro figli, che era un atto di ubbidienza. Suo padre era caduto nel peccato e è stato ucciso dal suo popolo. E quindi ha messo alla morte quegli uomini, quei servi che avevano ucciso suo padre, ma non i loro figli. Poi una cosa importante. Nel versetto 5 ha organizzato l'esercito, aveva 300.000 uomini capaci a fare la guerra. Ma quanto sono 300.000? Sono tanti, sono pochi? Allora, per darci un'idea, i suoi bisnonno, se ricordo bene, Jehoshaphat aveva di Giuda Beniamino, aveva un esercito di 1.160.000 uomini. 1.160.000 e adesso 300.000, molto meno della metà, meno di un terzo. Perché dopo Jehoshaphat c'erano vari re che peccavano contro e Dio, per disciplinare Giuda, ha indebolito Giuda moltissimo. Quindi aveva un esercito effettivamente piccolo, piccolo. Nel versetto 6 c'è la parte centrale di questo avvenimento. Leggo ancora versetto 6. Assoldò pure 100.000 uomini e sorelle, forti e valorosi, per 100 talenti d'argento. In questo assoldare, assumere come mercenari uomini di Israele, Amazia peccava gravemente. Perché lui vedeva un problema. È tempo di andare a fare guerra, ho un piccolo esercito, ho ancora dei soldi rimasti, assumo dei mercenari da Israele, anziché fidarmi di Dio. So che non dobbiamo fare, ma col mio esercito piccolo non è possibile, voglio vincere, so quanto sono grandi quelli di Edom e Seir, quindi io mi servono più soldati, cosa faccio? Anche se Dio dice di no, per questa battaglia li pago. Ragionevoli, avevo molto senso, a livello umano, militare avevo molto senso, ma non dovevo fare, peccava. E gli ha dato un talento di argento che serve circa 3.400 chili, 100.000 uomini, cioè 3,4 tonnellate di argento diviso fra questi soldati, peccando perché non si fidava di Dio. So che non è giusto, ma non riesco a farcela con quello che ho. Quindi questa volta pecco. E quando noi compromettiamo, stiamo facendo lo stesso peccato di Amazia. Brutto esempio. Ma io vedo il cuore di Dio, questo cuore che anziché fulminarlo, ha mandato a Amazia un uomo di Dio per parlare al suo cuore, per fermarlo. Beato l'uomo, beata la donna, che peccando qualcuno viene per parlare del peccato. La riprensione è piacevole? È piacevole? È un dono da Dio che qualcuno ha il cuore e il coraggio e l'amore di venire e avvertirti. Allora, 7-8. Ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse: o re, l'esercito di Israele non venga con te, perché l'Eterno non è con Israele, né con alcuno dei figli di Efraim. Ma se vuoi andare, va pure, e sii valoroso in battaglia. Tuttavia, Dio ti farà cadere davanti al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e di far cadere. Per misericordia nonostante che aveva peccato, Dio manda questo uomo di Dio a riprenderlo, dicendo: non fai quello, è un peccato. Però se tu insisti di andare avanti nel peccato, anche se tu sei valoroso, coraggioso, e tutti combattono bene, Dio ti farà cadere davanti al nemico. Dio ti farà cadere davanti al nemico. Ricordati che Dio ha il potere di soccorrere e il potere di far cadere. Amazia, ti avverto, non andare avanti in questo peccato, e se tu scegli di andare avanti, Dio ti farà cadere. Che grazia da parte di Dio. Questa è una grazia che parla con Amazia così. Perché Dio non ha solo hai scelto di peccare, pecca e ti farò cadere. No, avverta Amazia. Questo è amore. Che cosa fai tu quando Dio ti avverte del tuo peccato? Che spesso lo fa tramite altri, come qui. Non ha mandato uno spirito in sogno, ha parlato a Amazia tramite un uomo di Dio. Cosa fai tu quando Dio parla al tuo cuore? Ascolti, ti fermi immediatamente o vai avanti perché ti dà fastidio? Senza l'aiuto di Dio i nostri progetti sono garantiti a fallire prima o poi. Dio ha il potere di soccorrere e il potere di far cadere. Non importa la grandezza dell'esercito, è Dio che dà la vittoria o dà la sconfitta. Il padre di Amazia, Joas, aveva seguito Dio per tanti anni, con Dio con lui, poi aveva smesso di seguire Dio, e Amazia ha visto la disciplina dura di Dio nella vita di suo padre. Sapeva benissimo questo. Allora, perché? Lui sapeva anche dei nonni, bisnonni, bisbisnonni, perché lui andava avanti col peccato, nonostante che aveva visto che solo Dio benedice. Quanto siamo portati a scegliere la via del peccato. Grazie a Dio quando ci manda persone per avvertirci. Allora, lui ha capito, questo uomo di Dio ha ragione, però ho un problema che mi ostacola da voler ubbidire. E parlo di quello in versetto 9. Amazia allora disse all'uomo di Dio: ma che farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose: l'Eterno può darti molto più di questo. Ricordate, aveva già pagato questi mercenari, questi soldati in anticipo. Infatti dice: che farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? Ha vuotato il tesoriere più o meno per dire: ok, sono convinto che con loro possiamo vincere e con tutto il bottino possiamo avere più di quello. Era un investimento. Ma cosa faccio? Perdo tutto quello. E poi non ho speranza che posso vincere la guerra. Allora cosa faccio? L'ubbidienza costa. Voglio ripetere quello. L'ubbidienza costa. La fede costa. Una fede che non ci costa nulla. Non è fede. Non è fede. La vera fede che porta a vera obbedienza ci costa sempre. È difficile. A volte ci costa umiliarci davanti agli altri e non vogliamo. A volte ci costa rischiare economicamente. A volte ci costa rischiare la rabbia delle persone. Ma la vera obbedienza ci costa. E qui l'uomo Dio mette davanti: tu devi lasciare quei 100.000 talenti, 100 talenti. Tu devi contarli come perso. Ma aggiunge una verità meravigliosa, la seconda parte: l'Eterno può darti molto più di questo. Allora, attenzione, non vuol dire che Dio ci dà soldi. Se Dio mi comanda, e spesso mi comanda, di aiutare altri con i miei soldi, quindi non faccio per me, faccio per gli altri, non vuol dire che, ah, però poi dopo ti do più soldi, no. Mi darà, non è detto che mi darà soldi, mi darà gioia, mi darà frutto sul mio conto che dura nell'eternità, mi darà pace nel cuore. Quindi se uno si sacrifica dandoci fisicamente per aiutare gli altri, non vuol dire che Dio lo darà buona salute, forse si rovinerà la salute. E Dio lo permette di rovinare la salute. La vera fede e ubbidienza costa. E Dio ci lascia pagare quel prezzo e poi ci dà molto di più di quello che vale di più. Allora, Amazia, sapendo benissimo che è Dio che dà la vittoria, aveva visto con i padri, il nonno, eccetera, agisce per fede. Leggo 10. Allora Amazia congedò le schiere che erano venuti a lui da Efraim perché tornassero a casa loro. Ma la loro ira si accese grandemente contro Giuda e tornarono a casa fortemente adirati. Adirati. Perché? Perché adesso non possono andare in battaglia a prendere il bottino, che era molto più della paga. Era molto più della paga. Cioè loro avevano benissimo, qui c'è questo soldi, ma poi andiamo, facciamo guerra con questo numero, vinciamo e portiamo a casa tante ricchezze. Invece no, erano furiosi. Sarebbero stati furiosi se non avesse arruolato loro prima? No, no. Comunque, Amazia qui ci mostra un esempio. Nonostante il costo, la perdita di 100 talenti di argento, l'ira di questi uomini agì per fede. Buon esempio da seguire. E allora va in battaglia con solo 300.000, che non erano tanti. E cosa fece Dio? Gli diede la vittoria. Leggo 11:12. Amazia quindi, fattosi animo, si mise alla testa del suo popolo, andò nella valle del Sale e uccise 10.000 uomini Sier. Ora i figli di Giuda ne catturarono vivi altri 10.000 e condotteli in cima alla rupe, li precipitarono giù dall'alto della rupa e tutti si sfracellarono. Nonostante un esercito molto più piccolo di quello che era prima, e non parla nemmeno di morti di loro, come se non ci fossero, perché il solito dice, ma hanno ucciso 20.000 dei nemici, una grande vittoria, una grande vittoria. Dio non è legato alle possibilità umane. Anche con, scusate, non avrebbe speso 100 talenti di oro se non avesse fatto calcoli che servivano un altro 100.000 uomini. Scusami, se posso farcela senza spendere, tengo i miei soldi. Aveva fatto un calcolo, ma nonostante un esercito troppo piccolo, Dio gli ha dato una grande vittoria. Questo è Dio. O che possiamo confidare in Dio. Però, quando io pecco, se io vado a comprare la macchina a debiti, una casa troppo grande e ho spese che mi schiacciano, e poi dico, Signore, ho peccato. Ed è peccato, sarebbe peccato. Dio mi perdona, ma quei debiti spariscono o rimangono? Rimangono. Quando scelgo nella carne qualcosa, senza vedere i principi di Dio, e scelgo male, Dio mi perdona, grazie a Dio, ma le conseguenze terrene rimangono. Allora lui aveva fatto pieno di ira questi uomini di Israele, quelli mercenari, quelli soldati. Così, probabilmente quando era via, hanno detto, noi avremo comunque un bottino. E vanno in Giuda. Tutti gli uomini atti a guerra erano via. E vanno per prenderci un bottino. Leggo versetto 13. Ma gli uomini dell'esercito che Amazia aveva licenziato perché non andassero con lui a combattere, piombarono sulle città di Giuda, da Samaria fino a Beshoron, uccidendo 3.000 abitanti e portando via un grande bottino. È importante notare che anche Giuda aveva i suoi idoli. Giuda non era una nazione che seguiva Dio bene. Quindi, dovuto al peccato di Amazia e dovuto al peccato di Giuda, Dio ha gestito che questi uomini vanno a prendere il loro bottino da Giuda e hanno ucciso 3.000 abitanti, che sarebbero maggiormente donne e bambini, perché gli uomini erano via. Che tremendo, tu torni dalla guerra e trovi tua famiglia uccisa, tua casa saccheggiata. Il peccato di Amazia, la stoltezza, ha portato conseguenze brutte. Quando noi non confidiamo in Dio, Lui sapeva di non arruolare loro. Quando scegliamo male, grazie a Dio c'è perdono in Cristo, ma spesso le conseguenze terrene rimangono. Allora, Dio aveva dato a Amazia una grande vittoria sugli Edomiti, Seir era lì. Era chiaro che la vittoria veniva da Dio, ma qui volete vedere una stoltezza incredibile? Dio dà una vittoria a lui che tutti sapevano quello era da Dio. Con solo 300.000 uomini, questo è solo da Dio. Cosa fece? Versetto 14. Or dopo essere tornato dalla strage degli Edomiti, Amazia si fece portare gli dei dei figli di Seir, li stabilì come i suoi dei, si prostrò davanti a loro e offerse loro incenso. Che stoltezza. Aveva visto che Dio ha dato a lui, il suo Dio, vittoria su loro con i loro falsi dei. E cosa fa? Va a adorare i loro falsi dei. Questa è stoltezza. Ma noi che abbiamo tutti visto che Dio è il vero Dio, quando noi andiamo a scegliere la via del peccato, siamo meno stolti di Lui? Noi abbiamo più rivelazione di Amazia. Lui aveva la legge di Mosè. Noi abbiamo tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia. Chi è più stolto, Amazia o noi? Quante volte, nonostante che tu sai benissimo, tu scegli comunque di peccare, di non voler umiliarti, di non voler chiedere perdono, di prendere una via non giusta per ottenere qualcosa? Quante volte? Quindi, guardando lui, dico, che stolto! Ma che mi aiuta a vedere lui come stolto? Se non vedo come stolto, vedo me stesso ogni volta che scelgo di non fidarmi di Dio. Di nuovo il cuore di Dio, invece di scartarlo, parla al suo cuore di nuovo. Versetti 15 e 16. Per questo l'ira dell'Eterno si accese contro Amazia e gli mandò un profeta per dirgli: perché hai cercato gli dèi di questo popolo che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano? Ma mentre stava ancora parlando a lui, il re gli disse: ti abbiamo forse fatto consigliere del re? Smettila! Perché vorresti essere ucciso? Allora il profeta smise, ma disse: io so che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto questo e non hai dato ascolto al mio consiglio. Tu ti sei mai indurito quando Dio ti ha parlato tramite qualcuno? Qualcuno ti ha mai parlato di un tuo peccato? Questo uomo cosa sta parlando? Di un suo peccato? E anziché umiliarti, ti sei mai indurito? Arrabbiato? Ti è mai successo? Qualcuno ti parlava? E anziché umiliarti, ti sei indurito? Amazia fece questo. E tu, ed io? Che stoltezza! Non era disposto ad umiliarsi. Non era disposto ad umiliarsi. Oh, peccato contro di te! Non era disposto. Infatti ha minacciato di uccidere il profeta. Che lezione per noi. Questo è un esempio da non seguire. Nei versetti 17 a 28 vediamo la sovranità di Dio. Non si può ribellare contro Dio e vincere. Non si può ribellare contro di Dio e vincere. Dio avrà l'ultima parola. E così Dio decide di vergognare Amazia terribilmente tramite le mani di Joas, re di Israele. Leggo 17 a 19. Allora Amazia, re di Giuda, dopo essersi consigliato, mandò a dire a Joas, figlio di Joahaz, figlio di Jehu, re di Israele, vieni, affrontiamoci l'uno l'altro in battaglia. Ma Joas, re di Israele, mandò a dire a Amazia, re di Giuda, la spina del Libano mandò a dire al cedro di Libano, da tuo figlio in moglie a mio figlio. Ma una bestia selvaggia dal Libano passò e capestò la spina. Tu hai detto, ecco, ho sconfitto Edom, e il tuo cuore ti ha ingorlito fino a farti vantare. Resta a casa tua. Perché vorresti provocare una sciagura, mandando in rovina te e Giuda con te? Amazia qui agisce con grande orgoglio. Si è consigliato, dice. Essersi consigliato da chi? Non da Dio. Non da un uomo di Dio. Da chi gli diceva quello che il suo orgoglio voleva sentire. E perciò voleva fare una cosa stolta. Voleva fare guerra con Israele, che era molto più forte di Giuda. Ma Joas, perché ricordate, erano tutti parenti, erano tutti figli di Giacobbe, cerca di fermarlo dalla sua stoltezza. No, non farlo, resta a casa tua. Perché tirarti addosso una sciagura? Ma non ascoltava. Era così duro di cuore. Non ascoltava. Versetto 20. Amazia però non gli diede ascolto. La cosa infatti veniva da Dio, affinché fossero dati in mano del nemico, perché avevano cercato gli dei di Edom. Il peccato era di Amazia, ma quando noi ci induriamo, Dio ci acceca. Non vediamo l'ovvio. Un uomo che conosceva, ma scusami, hai 300 uomini, loro hanno più di 1 milione, ma sei matto? Non farlo, non farlo. Ma Dio lo ha accecato, il buon senno era sparito. Andrò e vincerò. Avevo appena dato 100 talenti, per arruolare 100.000 soldati. Sapevo che erano fortissimi. Ma Dio ci lascia, quando noi siamo pieni di orgoglio, Dio ci lascia sbagliare. Il risultato, versetto 21-23. Così Joas, re di Israele, salì contro Giuda e lui e Amazia, re di Giuda, si affrontarono l'uno l'altro a Beth Shemesh, che apparteneva a Giuda. Giuda fu sconfitto da Israele e ognuno fuggì alla propria tenda. Joas, re di Israele, a Beth Shemesh catturò Amazia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Jehoahaz, lo condusse a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo. Una grande sconfitta e una terribile umiliazione. Quella breccia nelle mura di Gerusalemme era circa 200 metri. 200 metri ha tolto le mura. Che vuol dire? Un lavoro gigantesco da ricostruire, che vuol dire che qualunque nemico poteva entrare in città, non c'era più difesa. Una breccia che lasciava la città in difesa, un'umiliazione terribile a Ramazia, ma non bastava quello. Joas fece ancora di più per indebolire e umiliare Amazia. Leggo 24. Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nella casa di Dio, affidati ad Obed-Edom, i tesori del palazzo reale e alcuni ostaggi, e poi ritornò in Samaria. Una immensa umiliazione di Amazia. Non poteva mai tornare ad avere il potere di prima, che era già ridotto. Dio lo ha lasciato in vita, ma come un re pieno di vergogna, a causa del suo peccato. 25. Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joahaz, re di Israele. Il resto delle geste di Amazia, dalle prime alle ultime, non si trova forse scritto nel libro dei re di Giuda e di Israele? Dopo che Amazia si era allontanato dall'Eterno, fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme. Egli fuggì a Lachish, ma lo fecero inseguire fino a Lachish e là lo uccisero. Ucciso dal suo proprio popolo, cercato come un topo che scappa. Che vergogna per un re. Non è morto valorosamente in battaglia. Stava scappando per la vita perché si era allontanato da Dio e hanno fatto una congiura contro di lui. La sua vita rovinata, morto in modo umiliante. 28 lo caricarono quindi su dei cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Giuda. Sepolto, finito là, cosa portava a Dio? Cosa porterai a Dio? Tante lezioni per noi qui. Prima di tutto, esiste una via per essere benedetto giorno per giorno, ed è fidarci di quello che Dio ci comanda. Noi non ubbidiamo per guadagnare da Dio, ubbidiamo perché abbiamo fede in Dio. Ubbidiamo perché sappiamo solo Dio può benedirmi. Voglio più di Cristo nella mia vita. Voglio una vita che conta. Voglio una vita non che gli altri mi vedano bene, con valore, con qualche merito. No, ma che io sono coperto completamente dalla giustizia di Cristo. E Dio mi vede bene perché mi vede completamente coperto. Perché se io non sono coperto con Cristo, cosa vede Dio? Bene o male? Vede me e non posso presentarmi a Dio. Quindi questo vuol dire fidarmi di Dio nelle scelte. Qui c'è una scelta. Ma se io faccio quello mi porterà tanti problemi. È la via giusta. Signore, mi fido di te. Amazia, come posso fare guerra con 300.000 uomini? Mi fido di te, non pecco. Questa è la lezione per noi. Non importa i nostri calcoli, non pecchiamo, confidiamo in Dio. Sarà Dio a darci la vittoria giusta. E se noi scegliamo la via di Dio, ci benedirà. Non con una vita facile. Non con una vita senza dolori o problemi, no, ci benedirà con molto, molto di se stesso. Molto comunione con Cristo, la pace di Dio, conoscendo l'amore di Dio, gioiendo con la gioia di Dio. Questa è la via giusta. Quando pecchiamo? Perché pecchiamo? Cosa dobbiamo fare? Allora, la prima volta si era veduto, ha mandato quasi i soldati la seconda volta, avendo preso gli idoli, e viene un altro uomo di Dio, lo stesso, non sappiamo, a riprenderlo la seconda volta, non voleva ravvedersi. Quando tu vedi cosa devi fare, cosa avrebbe dovuto fare? Man mano togliere quegli idoli o quel giorno stesso? Dovrebbe dire, non vado a letto, soldati, ma ci sono tanti. A lavoro, non andiamo a letto finché non abbiamo bruciato tutti, tutti. E noi vogliamo fare la stessa cosa. Quando Dio ci mostra un peccato, vogliamo confessarlo pienamente e tornare pienamente a Dio. Che grazia poter tornare a Dio. Che grazia avere un Salvatore in cui c'è perdono, in modo che possiamo vivere portando frutto che dura per l'eternità. Quindi non iniziamo bene e poi arrivare a peccare. Quando Dio ci parla, ascoltiamo, abbandoniamo il peccato, camminiamo per fede e Dio ci darà le vittorie fino a quel bel giorno. Oh, voglio che sia scritto in me e non sarà scritto in tutto, ma voglio che sarà scritto davanti a Dio, non davanti agli uomini. Avevo un cuore giusto in tutto e per tutto. Quanto desidero che da questo giorno in avanti, i giorni che Dio mi dà, che sarà scritto, e avevo un cuore giusto in tutto e per tutto. Io voglio quello, cosa vuoi tu? Cosa importa? Viviamo aspettando di vedere Gesù Cristo. Preghiamo. Padre Santo, Santissimo, la Bibbia è piena di esempi. Qui abbiamo visto per un pochettino un buon esempio da seguire. Quando ha capito, quando è stato rimproverato di aver peccato arruolando quegli uomini, lui per fede ha mandato tutti a casa, perdendo quei soldi. Oh Padre, vogliamo seguire quell'esempio. Non vogliamo dire sì, ma ho già speso i soldi ormai. No, anche se vuol dire perdere tanto, non importa, vogliamo camminare per fede, in obbedienza. Ma poi abbiamo anche un esempio bruttissimo. Venne un uomo di Dio esortandolo di lasciare quegli idoli e non fu pronto, disposto a ubbidire. Che stoltezza! È stata la rovina della sua vita. Oh Padre, grazie per il tuo cuore che ci parli quando pecchiamo e vogliamo camminare umilmente davanti a te per umiliarci e abbandonare il peccato, perché solo in te c'è vera benedizione. Prego questo, opera in noi, glorificati, ti prego, in noi. Grazie per le persone che ci mandi, che parlano al nostro cuore. Aiutaci a vedere sempre più la realtà dell'eternità davanti a te. Nel nome di Gesù Cristo ti ringrazio per la tua parola. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.